Alleluia. Vedi? Stasera il tema di questa sera, per come è stato anche chiesto da Nico, per quello che anche lui ha sentito nel suo cuore, è il tema che vedete scritto sul fogliettino. E com'è il tema? Dillo alla persona accanto a te, devi dirglielo, devi abbandonarti all'amore di Dio. Fattene una ragione, una volta per sempre. Fattene una ragione, devi farti una ragione che Lui ti ama. Tu sei perseguitato dal suo amore. Alleluia. Nella lettera agli Efesini voglio leggere qualcosa, al capitolo 2 della lettera agli Efesini. Non fate cadere i chiodi. Leggo in Efesino il capitolo 2 dal verso 4 in poi, ed è scritto così: Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è per opere, affinché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. O come dice anche nel testo in greco, il testo originale dice affinché camminiamo in esse. Ora, uno dei concetti fondamentali che ci insegna la scrittura è che noi non possiamo attirare nella nostra vita la benedizione di Dio mediante le nostre opere. Noi siamo nati e cresciuti in una nazione dove c'è una cultura meritocratica, viene chiamata, cioè una cultura che è basata sui meriti. Quindi tu riceverai sulla base di quello che meriti. Il che nella nostra società può essere anche buono, perché stimola a livello lavorativo, se non vivessimo di corruzione a volte e di sotterfugi o di raccomandazioni. In molti paesi all'estero, grazie a Dio, si fa carriera per i propri meriti, per le proprie capacità, senza avere bisogno di raccomandazioni, senza avere bisogno di corrompere qualcuno. A volte noi pensiamo che questo modo di fare poi ce lo ritroviamo nel nostro rapporto con Dio. Quindi tu sei più benedetto se vai in chiesa, sei più benedetto se fai sacramenti, sei più benedetto se fai determinate situazioni, sei benedetto se vai là, sei più benedetto se non fai determinate cose. Ora, la Bibbia ci insegna un principio fondamentale, che Dio ci ha amati a prescindere dalle nostre opere. Cioè, Dio non ti ama per quello che fai. Dio ti ama nonostante quello che sei. Lui non ci ama perché andiamo in chiesa. Lui non ci ama di più perché siamo qua questa sera alla riunione. Perché questa sera e questa riunione non serve a Dio. Serve a noi. per comprendere sicuramente determinate cose, per crescere nella fede. Ma quello che Gesù ha compiuto 2000 anni fa sulla croce, lo ha fatto perché, proprio perché lui sapeva che noi non potevamo salvarci da soli. Perché lui sapeva che noi non saremmo potuti arrivare a Dio con le nostre forze e con le nostre capacità. E la Bibbia dice una cosa bellissima: attraverso quel sacrificio, attraverso quello che Gesù ha fatto, noi siamo stati salvati per grazia. Cos'è la grazia? A volte si dice: la Madonna mi ha fatto la grazia, San Tizio, San Caio mi ha fatto la grazia. Che cos'è la grazia? La grazia non è qualcosa che noi possiamo acquistare. La grazia non è qualcosa che possiamo meritare. La grazia non è qualcosa che possiamo comprare. A volte noi, nella cultura italiana religiosa, facciamo un viaggio a Tizio così possiamo ricevere la grazia. Facciamo un'offerta. Facciamo determinate cose così possiamo ricevere una grazia. Primo, la grazia è qualcosa che soltanto Dio può dare e nessun altro. Secondo, la grazia non è sulla base delle nostre opere, sulla base delle nostre azioni, se no non sarebbe più grazia. La parola grazia significa favore immeritato. E a volte sapete qual è il nostro problema? È che noi trattiamo la grazia come se fosse un premio. Trattiamo la grazia come se fosse una ricompensa. Quanti di noi non l'abbiamo fatto, magari avendo dei figli? Facciamo dei regali? Però fai il bravo, se no te lo tolgo. Vero o no? Chi non ha figli magari si è sentito dire dai propri genitori: se fai il bravo a fine anno, se vieni promosso, ti regalo la bicicletta, ti regalo, non lo so, qualcosa. Se fai il bravo papà alla fine settimana, ti porta fuori al parco e ti fa mangiare il gelato. Se fate i bravi, vi portiamo a mare quest'estate. Noi siamo nati e cresciuti con questa mentalità e i nostri genitori giustamente ci hanno abituato a certe cose, ma una cosa che a volte ci dimentichiamo è che i nostri genitori ci hanno amato per quello che eravamo, non per quello che facevamo. I genitori mettono al mondo dei figli, panza dimostra, i genitori mettono al mondo dei figli, i genitori mettono al mondo dei figli non per avere uno stipendio in più a casa. Anzi, arriva una marmotta in più e devi mettere i soldi, devi preparare la stanza, devi preparare tutti i vestitini, devi prendere la culla, montagne di pannolini, 4-5 al giorno, preparati, eh? Lei già lo sa, tu no, 4-5 al giorno preparati. Perché amiamo i figli? Perché sono nati, vengono dalle nostre viscere, è vero o no? Il padre ti ama non perché lo devi meritare, ma semplicemente perché sei al mondo. Tu sei figlio di Dio, tu sei figlia di Dio e sei straordinariamente amata dal tuo Padre Celeste. Gesù un giorno lo disse, vi ricordate? Disse: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo darà cose buone ai propri figli. Tu diventerai scemo appena arriverà la vita. Cioè diventerai, tu, si dice dalle nostre parti, intronato. Babbione. Da quando ho arrivato il primo figlio sono diventato scemo. È così. Perché vedere la vita, una vita appena nata, che nelle tue mani, così indifesa, così piccola, così meravigliosamente straordinaria, ti fa comprendere quanto il Padre ama te. Tu avrai una rivelazione maggiore dell'amore di Dio per la tua vita quando avrai nelle mani tua figlia. La tua vita sarà stravolta, perché quando tu vedrai il frutto delle tue viscere, l'amore di Dio sarà per te una rivelazione che ti travolgerà, e non potrai fare a meno di parlare di più dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Quando hai un piccolo nelle mani, tu dici: io vivo per portare avanti questa vita e farò tutto ciò che è in mio potere fare per proteggere, per custodire e per garantirgli un futuro. Questo è quello che Gesù è venuto a fare per noi sulla croce 2000 anni fa. È per grazia. Non perché lo meritiamo, non perché ci abbiamo messo qualcosa. Non è un premio, non è una ricompensa. È grazia, e tale è, e tale deve rimanere per sempre. Non è per opere. Non è per le nostre abilità, per le nostre capacità, non è per i doni, per i talenti che Dio stesso ci ha dato e che quindi Lui conosce. Noi non possiamo impressionare Dio con quello che abbiamo nella nostra vita, perché è qualcosa che Dio ha messo dentro di noi. Cosa possiamo dare, offrire a Dio che possa sorprenderlo, se tutto quello che abbiamo ce lo ha dato Lui? Non è per opere. Cristo è morto sulla croce 2000 anni fa, e quando era sulla croce 2000 anni fa gridò: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Qualcuno diceva: hai salvato altri, salva te stesso. Dai, vediamo ora come te ne esci da questa situazione. No, Gesù non se ne poteva uscire, perché era venuto per questo. E c'era solo una cosa che lo teneva bloccato lì a quella croce, e non erano i chiodi, ma era l'amore per te e per me che lo costringeva a rimanere lì, appeso, 2000 anni fa, e a chiedere il perdono per ognuno di noi, che lo abbiamo crocifisso, che lo abbiamo inchiodato. Guarda questo chiodo che hai nelle mani. Pensalo un pochettino più lungo, un pochettino più spesso, infilato nei suoi polsi e infilato nei suoi piedi. Pensa un attimo a quale sofferenza e per chi, per cosa, per quale motivo? Semplicemente per permettere a te e a me di conoscere, di sperimentare il suo amore e di poterlo un giorno ringraziare e dire: serviti di me. Se tu ed io conosciamo l'amore di Dio, la nostra vita non può essere uguale. Seguitemi un attimo in quello che sto per leggervi. Di nuovo il versetto 8. Voi infatti siete stati salvati. Non dice sarete salvati. Non parla al futuro, parla al passato. Voi infatti siete stati salvati. È il passato. Qualcosa che è stato già compiuto. Come ti chiami? Angelo, vero? Angelo, la Bibbia ti dice: tu sei stato già salvato. Non devi essere salvato, sei stato già salvato. Cosa devi fare ora? La tua fede, il credere in questo, ti permette di realizzare l'amore di Dio per la tua vita e ti permette di realizzare il beneficio di questo sacrificio compiuto per te. Voi siete stati già salvati per la sua grazia, per la sua grazia, e mediante la vostra fede voi potete comprendere e ricevere i benefici. Quali benefici? Quali benefici mi dà la salvezza? Non soltanto il fatto di sapere che siamo figli di Dio, ma la salvezza ti permette di entrare in una posizione anche di autorità nei confronti del nemico. Il diavolo, il nemico delle nostre anime, dice Gesù, è venuto per rubare, uccidere e distruggere. E la salvezza, questo dono meraviglioso, ti mette in una posizione di autorità dove tu puoi dire al diavolo, nel nome di Gesù, vai via dalla mia vita. Puoi dire alla malattia, nel nome di Gesù, vai via dalla mia vita. Puoi dire ai problemi che ci sono nella tua casa, nel nome di Gesù, andate via dalla mia vita. Perché? Perché io sono un figlio di Dio e ho autorità nel nome di Gesù. Essere salvati non significa andare in paradiso, significa vivere il regno di Dio qui sulla terra, in questa vita. Significa avere la garanzia che colui che ha creato i cieli e la terra è dalla tua parte. Ti rendi conto di quanto questo messaggio può cambiare la tua vita e cambiare la vita delle persone che ti stanno più a cuore? Può cambiare il tuo lavoro, può cambiare la tua famiglia, può cambiare la tua casa, può cambiare qualunque cosa, può cambiare la cerca degli amici che hai. Ti dà la saggezza per scegliere le persone con le quali stare, con le quali lavorare. Devi andare?
Ci abbiamo le armi.
Perché non portavi le medicine qua?
No.
Ti benediciamo con tutto il cuore.
Stai tranquilla.
Stai serena per mercoledì. In ogni caso facci sapere.
Sì.
Ok? Facci sapere. Com'è? Lettera agli Efesini, Efesini capitolo 2. Il versetto 8 dice così: voi siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi. Ciò non viene da voi. È il dono di Dio. La salvezza, la grazia, la fede non viene da voi. È un dono di Dio. Ti rendi conto quanto sei amato? E poi dice qua al versetto 9, non è per opere affinché nessuno si possa gloriare. Quale gloria, quale onore ci possiamo prendere davanti a Dio? Quale? Non è in virtù di opere affinché nessuno si glori. Ma dice qua una cosa straordinaria al versetto 10. Dice una cosa, non è per opere che siete stati salvati, ma perché siete stati salvati ci sono delle opere preparate per voi. Guardate quanto è importante questo concetto. Noi arriviamo a Cristo non per le nostre opere, ma per la sua grazia. Ma una volta che arriviamo a Cristo, Cristo ci rivela che ci sono delle opere preparate per noi. Dice qua al versetto 10, noi infatti siamo opera sua. Sapete, nel testo originale questa parola bellissima, opera sua, significa noi siamo il suo poema, noi siamo la sua opera d'arte. Lo puoi dire alla persona accanto a te, tu sei un'opera d'arte. A volte lo diciamo così, no? Tu sei un'opera d'arte. Lo sai chi sei? Un'opera d'arte. Se vuoi puoi sederti. Cioè guarda, là il posto accanto alla finestra.
Accanto alla finestra.
No, accanto alla finestra.
Accanto alla finestra. Sì,
grazie. Guardate qua. Dice, noi infatti siamo opera sua, siamo il suo poema, siamo la sua opera d'arte, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché le compiamo. Significa una cosa importante, ascolta. Quando tu arrivi a Cristo e comprendi questo principio, tu scopri il motivo per il quale sei stato creato. Sei mai chiesto qual è il motivo per il quale vivo? Sei mai chiesto qual è lo scopo vero nella mia vita? Qual è il motivo per il quale mi sveglio ogni giorno? Non riuscirai e non riusciremo mai a comprendere il vero scopo della nostra vita finché non arriviamo a Cristo. Perché? Perché Lui è il principio della tua vita. Lui è il primo e l'ultimo. Lui è il principio e la fine. Lui è l'alfa e l'omega. Lui è il capo e il compitore della nostra fede. Quando noi arriviamo a Cristo, noi comprendiamo il motivo per il quale viviamo. E quando comprendiamo l'amore di Dio nella nostra vita, comprendiamo che possiamo darlo anche ad altri. È per grazia, non è per opere. Lui non ti ama perché sei amabile. Lui non ti ama perché sei migliore degli altri. Lui non ti ama perché sei cristiano. Lui ti ama. Punto. Perché? Perché Lui è amore. Signore, mi ricordo nel 2009 mi disse queste parole che non dimenticherò mai. Mi disse: Corrado, ricordati che tu non potrai mai fare niente per farti amare di più da me. E non potrai mai fare niente per farti amare di meno da me. Perché il mio amore per te non dipende da te. Questa cosa mi liberò in maniera straordinaria. Mi diede una liberazione. Sapete da chi, da cosa fui liberato? Da me stesso. Noi a volte siamo i peggiori nemici di noi stessi. Dio mi disse: niente di tutto quello che tu farai di buono potrà farti amare di più da me. E niente di tutto quello che farai di cattivo ti potrà fare amare di meno da me. Perché il mio amore per te, non dipende da quello che fai. Io ti ho amato prima che tu nascessi. Dai ragazzi, questa è una bella notizia, eh? Non è una brutta notizia. Io ti ho amato prima che tu arrivassi al mondo. Io ti ho amato prima che tu facessi la prima cacca nel pannolino. E di pannolini ne ho preparati per te fino a quando morirai. Perché ti dico che farai tanta cacca. Perché ti sporcherai continuamente. Amen. Arriva il momento in cui noi leveremo il pannolino ai nostri figli. Ma mai lo leverà il Signore dalla nostra vita. Perché siamo destinati a sporcarci. E il suo amore per noi non dipende da noi. Dai, amiamo i nostri figli perché mangiano. Amiamo i nostri figli perché dormono. Amiamo i nostri figli perché non ci fanno mai arrabbiare. No, amiamo i nostri figli perché sono nostri. Abbiamo amato i nostri figli prima che arrivassero al mondo. Perché li abbiamo amati così tanto da concepirli e da desiderarli. Amen? Alleluia. La salvezza è per grazia. Noi dobbiamo entrare in questo. L'amore di Dio è incondizionato. La grazia è un favore immeritato. Voglio farvi leggere l'ultimo versetto, dai, poi concludiamo. Non vogliamo tenervi con tutto questo caldo.
La prossima volta facciamo
il gas qui. La prossima volta accendiamo il condizionatore. In Romani al capitolo 5. Romani capitolo 5. Quante volte ci hanno fatto sentire in colpa per degli errori che abbiamo fatto? Quante volte noi siamo stati, ci siamo condizionati e ci siamo sentiti in colpa perché c'era stato detto che magari Dio era arrabbiato con noi o che Dio non poteva benedirci per quello che avevamo fatto. È successo a qualcuno? Eh? Nico, a te mai? Che ti alzi la mano? A te ne... Che hai fatto tu? Eh? Quante volte ci hanno fatto sentire inadeguati, in colpa, qualcuno che ha voluto mettere un senso di colpa nella nostra vita. Ho da darti una bella notizia: Gesù non solo ci ha liberato dalle nostre colpe, Lui ci libera anche dai sensi di colpa.
Amen.
Lui guarisce la nostra anima in modo tale che quando ci guardiamo allo specchio possiamo dire allo specchio, all'immagine riflessa nello specchio, io ti benedico. Dovremmo cominciarlo a dire a noi stessi, io ti perdono. Se ti senti in colpa per qualcosa che hai fatto, è importante che tu ti guardi allo specchio e gli dici, io ti perdono, io ti benedico, io ti amo. Amati, benediciti e liberati da ogni senso di colpa, perché queste cose distruggono la vita, accorciano la vita. Guardate qui in Romani 5, versetto 1 e 2, dice così, bellissimo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Queste parole, se ci fermassimo qui, potremmo stare non ore, potremmo stare mesi, perché hanno una profondità incredibile. So che quello che sto per dirti forse è scioccante, ma il sangue di Gesù non solo ci ha redenti, non solo ci ha perdonati, ma il sangue di Gesù, dice la Bibbia, che ci ha resi giusti davanti a Dio. Sai che cosa significa essere resi giusti? È molto più che essere perdonati. L'orologio si accende. Ascoltatemi questo, perché è un passaggio fondamentale, perché voi non crederete alle vostre orecchie in quello che sto per dirvi, perché è difficile riceverlo, perché è talmente grande, è talmente bello che noi diciamo non è possibile. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia, significa talmente bella che a volte è difficile da credere. Perché? Perché è troppo bella, perché diciamo non è possibile. Il sangue di Gesù versato 2000 anni fa sulla croce non solo ha perdonato i nostri peccati, ma li ha cancellati. E il sangue di Gesù ci ha reso giusti. Significa che davanti a Dio non sei semplicemente una persona che è stata perdonata di qualcosa che ha fatto nel passato, ma che davanti a Dio, in virtù di quel sangue, è come se tu non avessi mai fatto niente, perché Dio dice, io non ho solo perdonato i loro peccati, io li ho dimenticati. Questa non è una caratteristica umana, questa è una caratteristica divina, perché non è possibile, perché non è umano dimenticare. È vero o no? A meno che ti danno un colpo sulla testa, perdi la memoria e inizi una nuova vita. Non è umano, non è normale, ma Dio non è normale, perché Dio non è umano. Dio non solo perdona, Dio cancella. Significa che quando tu sei davanti a Angelo, quando Angelo è davanti a Dio, non quando morirà, ora, quando lui è davanti a Dio e lui si presenta davanti a Dio, Dio non vede niente. Noi siamo quelli che giudichiamo. Noi siamo quelli che giudichiamo. Ma Dio non ha semplicemente perdonato i nostri peccati, Nico. Lui li ha cancellati. E quando tu vai davanti a Lui e gli dici, Signore, perdonami per quello che ho fatto, il Signore ti dice,
che hai fatto?
Che hai fatto? Non mi risulta niente qua nei registri. Ecco perché la Bibbia dice che il diavolo è l'accusatore dei fratelli. Dice, è colui che ci accusa davanti a Dio giorno è notte, ma Dio dice, lui può accusare quanto vuoi, non vedo niente. Perché neanche il diavolo riesce a spiegarsi la grazia di Dio. Perché? Perché è oltre. Dio non è un uomo, Dio non è un angelo, Dio è Dio ed è al di sopra. Amen. E aveva preparato ogni cosa. Dillo insieme a me, è per grazia.
Ok,
ora dillo magari con un po' più di convinzione. Dillo, è per grazia.
È per grazia.
È un favore immeritato. Non è un premio, non è una ricompensa. È amore allo stato puro, è amore al 100%. Non è per opere. Ah, ma tu ora dopo quello che hai fatto, sì, ora tu pensi che il Signore a te, sì, vabbè, va. Posso farvi un esempio di cosa è grazia realmente? Ok. Non voglio entrare nella Bibbia, nella scrittura, perché sennò ci prenderebbe molto tempo, solo un paio di minuti. Ricordate che un certo Pietro rinnegò Gesù 3 volte? Ve lo ricordate? C'eravate, no?
Sì.
Proprio quella sera eravamo tutti lì attorno al fuoco.
Eravamo stati lì.
C'eri pure tu. Prima che succedesse, lo troviamo scritto in Luca al capitolo 22. Nel Vangelo di Luca al capitolo 22 Gesù dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Pietro, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu quando sarai ritornato vieni e conferma i tuoi fratelli. Risposta di Pietro: Signore, ah va. Io sono il primo papa, cioè dopo di te prendo io il tuo posto. Con me? No. Io non sono solo pronto ad andare in prigione per te, io sono pronto pure ad andare a morire per te. Lui era sincero. Infatti quando è nel Getsemani, lui andava alla preghiera armato. Scusate, nel Getsemani, quando era nel Getsemani e hanno arrestato Gesù, che cosa è uscito lui? Un grissino, una forchetta? No, è uscito un coltello e ha tagliato l'orecchio al servo del sacerdote. Ma non è che gli voleva tagliare l'orecchio, gli voleva tagliare la testa. E che ha sbagliato, gli ha tagliato l'orecchio. Lui andava armato alle riunioni di preghiera. Non ti fare venire ispirazione, eh? Non ti fare venire delle idee strane per la prossima riunione. La più storia. È come se oggi qualcuno venisse alla riunione di preghiera. Non si sa mai. Ma come Pietro? Non si sa mai, due cose della vita. Vi ricordate, Gesù risponde cosa? A quando il gallo canterà una volta, tu già mi avrai rinnegato 3 volte. È successo così, sì o no?
Sì.
Dopo mezz'ora. Un'oretta.
C'era.
Tu c'eri?
Sì.
Avevi proprio il cronometro.
Sì.
Pietro rinnega Gesù, dice la Bibbia che il gallo canta, e quando il gallo canta Pietro si ricorda delle parole di Gesù e guarda verso Gesù perché erano là vicino, e quando il gallo canta Gesù si gira e guarda Pietro. Immaginate la scena, il gallo canta, Pietro si pietrifica, scusate il gioco di parole, Pietro diventa una pietra, si gira verso Gesù, Gesù si gira verso di lui, dice la Bibbia, Pietro scoppia a piangere, si alza e scappa via. Prima di tutto questo, noi leggiamo una cosa di Gesù che disse queste parole: chiunque mi avrà rinnegato davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Quindi per Pietro non c'era più speranza.
Quindi Pietro canta il gallo, si ricorda delle parole di Gesù, va un attimo indietro e si ricorda, è finita. Che è mai capitato di pensare che è finita? Pietro e Gesù non si vedono più. Gesù viene preso, flagellato, inchiodato alla croce, Pietro neanche era sotto la croce. Deve aspettare dei giorni. Gesù risuscita. E cosa fa? Si fa trovare sul lago di Galilea, mentre i discepoli stanno pescando. E dopo che hanno riconosciuto che era Gesù, portano il pesce, ma Gesù già aveva il pesce che stava grigliando, per colazione, pane e pesce. Una meraviglia. Dopo che hanno mangiato, Gesù guarda Pietro e dice: Pietro, mi ami tu più di questi? La risposta di Pietro è straordinaria. Certo.
C'è la faccia di bronzo proprio.
No, certo. Tu lo sai che io ti amo. Se io fossi stato Gesù, avrei detto: caspita, e se mi odiavi cosa avresti fatto? Meno male che mi amavi e mi hai rinnegato 3 volte. Se invece non mi amavi, avresti piantato tu i chiodi direttamente. Gesù lo guarda e dice: pasci miei. Ora ditemi, come avremmo trattato noi un uomo di
fede?
Ma neanche gli avremmo vedete la grazia in questo atto è spiegata in questo modo ed è dimostrata in questo modo. Gesù chiede 3 volte a Pietro se lo amava, perché Pietro lo aveva rinnegato 3 volte, e queste 3 volte che Gesù glielo chiede non servono a Gesù,
servono
a Pietro, servono a guarigione.
No, non una guarigione.
3 volte l'ho rinnegato, 3 volte devo dichiarare il d'amore. Ma Gesù, la risposta è questa, in parole povere: per me non è cambiato niente, perché io sapevo che sarebbe successo e sapevo quello che sarebbe successo prima che tu nascessi. Ma io ti ho chiamato perché c'è un piano nella tua vita. E qualunque cosa tu abbia fatto, questo non cambierà mai la mia idea nei tuoi confronti. Perché? Perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento, dice Paolo ai Romani. Non hai scampo. L'amore di Dio ti darà la caccia, la grazia di Dio ti inseguirà, la misericordia di Dio non ti lascerà andare finché non cederai, perché il suo amore è più grande dell'odio di chiunque. La sua grazia è qualcosa di immeritato che non riusciamo a spiegarci, però lui lo fa. Perché ti ama. Amen. Ed è per questo, e con questo concludo, Paolo dice: ci sono delle opere preparate per noi. Le opere non servono per arrivare alla salvezza, ma perché siamo stati salvati possiamo compiere delle opere. Amen. Non compiamo le opere per essere salvati, ma perché siamo stati salvati possiamo compiere delle opere. Scopri il piano di Dio per la tua vita. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Grazie Padre. Vuoi aggiungere qualcosa?
La grazia ci basta.
Mi ami tu?
Mi ami.
Alleluia. La grazia di Dio. Prepara dei pannolini. La grazia di Dio, ascoltatemi, la grazia di Dio ci libera da noi stessi.
Amen.
E non ci permette più di puntare gli occhi su di noi, ma di metterli su Cristo, che è il capo e il compitore della nostra fede, colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a compimento. Qualunque cosa succeda, lui sapeva già che sarebbe successo. Te possono cascare pure i capelli. Ma ogni capello è contato. Alleluia. Non c'è niente che noi possiamo fare che possa far cambiare idea al nostro Padre Celeste. Perché? Perché lui, come dice Salmo 103, lui non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Fatene una ragione, una volta e per sempre. E se tu stai aspettando il giudizio di Dio sopra la vita di qualcun altro, beh, sarai molto deluso da questo. Perché grazia è stata per te, grazia sarà per gli altri. Amen. Grazia per te, grazia per tutti. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai.
Fastidio queste parole religiose.
Queste parole religiose proprio ci stanno qua. La grazia non cala ai religiosi, non cala, non cala. Sapete perché? La grazia distrugge ogni merito umano. La grazia demolisce ogni possibilità che abbiamo di sentirci migliori di altri. Un giorno il comico Totò la chiamò la livella. Parlando della morte, ok? Se prendiamo questo a livello spirituale, davanti agli occhi di Dio, siamo tutti lì. Amen? La grazia ci livella. Chiudi un attimo i tuoi occhi, per favore.
Solo salvato.
merita non la tua bravura, non la tua capacità, il suo amore, la sua grazia compie tutto, favore immeritato, amore incondizionato. Nella tua vita qui, ora. ciò che parla e ci comunica il tuo regno, che possa realizzarsi nella nostra vita qui ed ora. La tua grazia, il tuo amore incondizionato, tutto quello che tu hai preparato per noi, come abbiamo letto, opere preparate per noi prima che noi nascessimo, tutto ciò che ci sta aspettando, tutto ciò che aspetta noi per essere compiuto. Padre, voglio pregare per questi cari stasera, che ognuno di loro possa entrare pienamente nei tuoi piani, nei tuoi progetti, e adempiere ciò per il quale stanno vivendo, ciò per il quale sono stati creati, ciò per il quale sono venuti a questo mondo. Risveglia dentro di loro il desiderio di conoscere le tue opere che hai preparato per ognuno di loro, per vivere il cielo sulla terra, per vivere il regno di Dio qui sulla terra, in questa vita.